Ma che te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'antri. E tutti l'antri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartè Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Venerdì 13 maggio, con un leggero anticipo, comincia Impatto Voci contro le nocività, trasmissione che dà voce a tutte le realtà ambientali che combattono in difesa del proprio territorio. www.ondarossa.info, l'indirizzo del sito dal quale potete ascoltare le corrispondenze registrate in giornata e anche le trasmissioni delle puntate passate e anche la trasmissione che stiamo per condurre.
Scaletta di oggi: per prima cosa contatteremo un membro del coordinamento No Inceneritore per farci raccontare quello che è successo la scorsa settimana, anzi questa settimana, in quel di Genzano, dove c'era un comizio dove era invitata la Polverini, e per fare un aggiornamento e un punto su tutta la vicenda dei rifiuti che, insomma, da vari mesi a questa parte sta affliggendo la città di Roma e la regione Lazio.
A seguire, domani 14 maggio, ci sarà una manifestazione sulla questione del ponte dello stretto di Messina, e quindi cercheremo di metterci in contatto anche con un membro dei comitati che stanno organizzando questa mobilitazione per domani.
E chiuderemo con tutto quello che concerne il movimento NoTav. Il movimento NoTav si è dichiarato, diciamo, in stato di agitazione. I progetti e i cantieri per questa opera scellerata vogliono partire. Avremo una corrispondenza che, insomma, ci parlerà anche della serata e del tentativo di bloccare il treno di scorie radioattive diretto in Francia. E a risentirci a tra poco. Feel the funk, yo. Let it flow.
Questa la dedichiamo a una compagna della redazione di Radio Onda Rossa che si troverà ormai immersa nel traffico romano cercando di raggiungere la sua destinazione. Come a chameleon, yeah, straight from the top of the dome. As the rock, 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 rock.
palace. Yeah, we go scandalous. So who the fuck is selling?
Dopo questo remake anni 90 torniamo in voce a parlare del primo argomento di questa scaletta. Infatti lo scorso martedì 10 maggio c'è stata una contestazione in quel di Genzano di Roma, una cittadina dei Castelli Romani, nella quale alcuni esponenti dei comitati contro l'inceneritore e contro la discarica sita in Roncigliano sono andati a fare una contestazione alla presidente della Regione Lazio Renata Polverini, la quale era a Genzano proprio per presentare il candidato del PDL. E insomma questa contestazione è stata anche piuttosto animata, perché i contestatori sono stati molto determinati e sono riusciti quasi a non far parlare per niente la signora Polverini, la quale si è arrabbiata moltissimo, addirittura arrivando a prendere a parolacce, utilizzando dei termini diciamo non tanto educati, non tanto solidi per questo tipo di iniziative, nei confronti degli attivisti e delle attiviste che stavano manifestando la loro contrarietà alla discarica, che è stata da poco tempo proprio ampliata grazie a una delle concessioni della Polverini. Siamo in contatto con uno di questi contestatori, uno dei membri del Comitato contro l'Inceneritore. Ciao Giovanni, ci senti?
Ciao a tutti, buongiorno.
Ciao, allora, sì, come è andata questa faccenda che annunciavamo poco fa, tu che l'hai vissuta in prima
persona? Sì, noi sapevamo che verso le 6:30 si sarebbe presentata nella piazza di Genzano appunto Renata Polverini per chiudere la campagna elettorale, diciamo, di Barbaliscia, che sarebbe il candidato della PDL nel comune di Genzano, e quindi diciamo in un gruppo più o meno di 30 persone ci siamo diciamo diretti verso la piazza e ovviamente cercavamo un confronto, diciamo che poi magari è andato a finire in altri modi, però noi cercavamo un confronto appunto su temi come quello della discarica, di cui ci occupiamo anche con te, sui temi della sanità, perché comunque i Castelli Romani sono praticamente il risultato perché da 2 anni vengono chiusi pronti soccorsi su pronti soccorsi. Ecco, c'era comunque un nutrito numero di forze dell'ordine che appena individuato il nucleo di persone, diciamo, che collegate al non inceneritore, diciamo che ci ha cominciato a marcare a distanza e non ci ha permesso neanche di arrivare, diciamo, a un livello di distanza tale per cui noi potevamo interloquire con la Polverini. Abbiamo trattato che comunque dovevamo rimanere nella piazza, non potevano cacciarci, insomma, per mandare avanti questa contestazione, e appena ha cominciato a parlare appunto la Polverini, noi abbiamo cominciato una contestazione vergogna, fascista, insomma, quello che c'era permesso fare a quella distanza, perché comunque dal palco non c'era nessunissima intenzione di ascoltarci e di ascoltare le nostre ragioni e tutto. Tra l'altro noi, diciamo, le bandiere comunque relative al coordinamento contro l'inceneritore le abbiamo tirate fuori soltanto in un secondo momento. Inizialmente noi volevamo effettivamente cercare un minimo di contraddittorio, non c'è stato, abbiamo cominciato comunque a rovinargli l'intervento, questo è riuscito benissimo, le guardie comunque ci marcavano a distanza ma ci hanno permesso di contestare verbalmente appunto la Polverini e tutta la sua troupe, e così insomma questa è durata perlomeno più o meno per tutto l'intervento. E poi ecco, è da evidenziare il fatto che ci ha risposto, diciamo, veramente in maniera, diciamo, deplorevole, cioè offendendoci, di tutto, zecche, ci siamo addirittura sentiti dire fascisti dal candidato appunto della PDL Barbaliscia, cioè di tutto, insomma, che è stato un match di insulti. Giustamente questo ha scritto il Messaggero, è andato a finire un match di insulti che tra l'altro comunque quella che insomma ci ha perso un po' di più è stata lei, perché comunque lei era lì per farsi una campagna, per fare campagna elettorale al suo candidato, noi eravamo lì per contestarla. Quindi quel match di insulti ha fatto molto comodo a noi e sinceramente poco comodo a lei. Io mi soffermerei soltanto un secondo, senza addentrarmi troppo nelle politiche, diciamo, dei castelli, come lei è arrivata totalmente ignora di quelle che sono anche le politiche che si fa Barbaliscia, ad esempio sul policlinico. Barbaliscia appunto per opportunismo politico è sempre stato uno che, diciamo, l'ha combattuto, è stato sempre politicamente contrario, facendo il gioco di dire noi non vogliamo che si costruisca un grande policlinico se il prezzo da pagare è la chiusura dei pronti soccorsi, quando invece la Polverini è arrivata decantandosi quest'opera come se fosse opera sua, visto che comunque i soldi effettivamente sono stati stanziati dalla regione proprio, ecco, per appunto per il policlinico. Quindi da sottolineare la totale ignoranza di questi personaggi che vengono appunto in piazza ad appoggiare i candidati di cui non sanno minimamente le politiche locali che cercano di portare avanti.
Senti, vabbè, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che il policlinico di cui parliamo è quello che dovrebbe sorgere ad Ariccia, policlinico dei Castelli Romani. Senti, vabbè, comunque la reazione della Polverini è stata alquanto inconsulta e anche sguaiata con, insomma, la pessima figura che
ci faceva, insomma, ci urlava di andarcene, anche, diciamo, ci ha gesticolato parecchio, diciamo, nei nostri confronti. Ah, poi è da sottolineare che comunque la piazza, appunto, Tommaso Pasquale, la piazza di Genzano, era anche piena, diciamo, di fascisti locali, anche legati, per esempio ieri e l'altro ieri sono comparsi dei volantini nel comune di Genzano, sia appesi nelle biblioteche, sia appoggiati, diciamo, appunto nei vetri delle macchine, firmati Casa Pound, col simbolo di Casa Pound, diretti esplicitamente contro, diciamo, la contestazione che abbiamo portato avanti noi. Quindi è questa riconferma dell'impressione che avevamo noi, cioè che moltissimi dei giovani dai 25 ai 30 anni che stavano in quella piazza erano comunque simpatizzanti di Casa Pound o comunque personaggi fascisti di destra, locali, Cecchina, Pavona, Albano, insomma, questi fanno parte, diciamo, di questa truppa che lei si porta appresso per i suoi comodi, insomma, in questo caso per appoggiare Barbaliscia, il candidato del centrodestra di Genzano.
Nonostante questo, però, la piazza ha accolto la Polverini con un forte bella ciao, mi sembra, insomma. Quindi
abbiamo cantato bella ciao, poi quando hanno cercato con dei cori di sopraffarci, noi abbiamo continuato con bandiera rossa, ma fortunatamente c'è stato anche un gruppo di persone, magari anche persone molto adulte, anche persone anziane, che in piazza comunque hanno preso parte alla contestazione in modo anche molto acceso, oltre a noi. Questo ha fatto comodo, perché sinceramente se rimanevamo soltanto noi che eravamo andati per quello, per la polizia, insomma, eravamo quelli, ci placcavano veramente a vista, anche perché prima abbiamo avuto anche una discussione accesa proprio con gli ispettori, insomma, di Genzano e uno da Roma, insomma, che venivano lì perché se l'aspettavano e avevano detto, insomma, andatevene, è una provocazione, addirittura questa è una provocazione, andatevene, non fate cavolate,
cosa che invece... che
noi non abbiamo niente da tirare, siamo qui, comunque questo è un comizio elettorale e noi veniamo a dare la nostra opinione come cittadini locali, non siamo una fazione, cioè, perché comunque era un gruppo molto misto, molti studenti delle scuole superiori, molti militanti, ecco, come noi, insomma, dell'inceneritore, e molti altri erano persone adulte di Genzano, comunque elettori che davano il proprio dissenso alla Polverini, che poi effettivamente sui giornali è uscito che se n'è andata scortata, ma cioè è andata via scortata come è arrivata scortata, non è che il fatto che è andata via scortata è stata una conseguenza di qualcosa che è avvenuto in piazza. Noi comunque ci siamo attenuti a una contestazione molto molto vivace, verbale, molto molto vivace, verbale, ma comunque, insomma, pacifica, senza lancio d'oggetti e senza...
Senti, Giovanni, allora, niente, questa insomma è la descrizione della giornata di martedì.
Sì.
Sicuramente, sì, insomma, il nervosismo espresso dalla Polverini in quella giornata è pure un po' emblematico del nervosismo che c'è nella regione su tutto quello, sì, che riguarda lo smaltimento dei rifiuti.
Sì. Sicuramente.
Sicuramente non riescono a trovare il sito sostitutivo di Malagrotta, sì, e infatti, insomma, sì, noi ne parleremo, sì, un po' meglio per fare un po' il quadro della situazione. Ad Albano, sì, quello che stanno combinando, insomma, è sotto gli occhi di tutta la popolazione, soprattutto quella residente. Sì. Il 28 aprile è stato autorizzato l'abbancamento dei rifiuti sui vecchi invasi. E entro il 15 luglio si prospetta l'apertura di questa famigerata settima buca. Però insomma le condizioni amministrative pure sanitarie sono veramente allo sfacelo, e quindi insomma la regione sta in grossa difficoltà. Forse la Polverini, sì, ha preferito fare questo show sguaiato più pur di parlare con qualcuno di una questione molto seria in cui, certo, effettivamente stanno nei guai, perché sono mesi, certo, che provano e comunque si parla del nuovo sito sostitutivo di Malagrotta e questo sito non salta fuori.
Certo, ma infatti guarda, hai colpito nel segno, perché noi all'inizio, io in particolare, ho provato subito a buttarla sulla discarica, nel senso che noi gli urlavamo, cioè chiudi questa discarica è illegale, questa è buca, e lei comunque si è divincolata alla grande, sempre buttandosi sulla propaganda di questo policlinico dei Castelli, che appunto tanto si decanta semplicemente perché i soldi sono stati stanziati, diciamo, da pochissimo, e lei, diciamo, la sua giunta era già insediata. E quindi lei se l'è rigirata come gli pareva. Quando ha parlato minimamente di rifiuti, ha parlato di inceneritore, dicendo semplicemente: ma che volete? C'è il TAR che comunque c'è un contenzione, quando invece noi stavamo parlando di quello che dicevi pure tu, cioè comunque del problema discarica, il problema rifiuti, non del problema inceneritore, che effettivamente c'è ancora il contenzioso aperto al Consiglio di Stato, cioè insomma ricorso al Consiglio di Stato e tutto. E noi ovviamente la nostra mobilitazione continua, noi abbiamo in mente appunto di riproporre un corteo, forse sul sito per l'inizio di giugno. Ovviamente invitiamo tutti a partecipare, e anche ovviamente altre iniziative più magari più locali, soprattutto assemblee informative e magari anche in futuro ulteriori blocchi insomma del servizio di smaltimento dei rifiuti, come abbiamo già fatto in passato, eccetera.
Senti, allora, senza che mi dilungo troppo, correggimi se sbaglio, riguardo gli appuntamenti, mi pare c'è un'assemblea pubblica quest'oggi a, sì, Cancelliera, una delle località a ridosso della discarica, sì, poi ce ne sarà, sì, una venerdì prossimo ad Albano, nel centro di Albano, venerdì, sì, 20, e poi ce n'è un'altra sempre in una località a ridosso della discarica sabato 28 maggio. Questa,
sì,
lungo l'Ardiatino. Ok, tutto questo.
C'è l'appuntamento, insomma, del
corteo, che dovrebbe essere all'incirca l'11 giugno, no? Da quanto sappiamo, più o meno.
Sì, sì.
Va bene, Giovanni, con questo ti ringraziamo, insomma, e ci risentiamo, okay, per eventuali aggiornamenti.
Grazie,
allora,
a voi.
Ciao,
okay,
grazie.
Ciao, 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 Kappa.
E questa che avete ascoltato era una corrispondenza appunto da Albano, dove c'è stata una contestazione. In realtà la contestazione, per l'esattezza, è stata a Genzano alla signora Polverini. La signora Polverini che si è resa protagonista dell'ampliamento della discarica di Roncigliano, una discarica che sorge sotto il comune di Albano. Quindi questi contestatori, questi facinorosi, come vengono descritti poi dai media nazionali, erano lì semplicemente per chiedere alla Polverini di smetterla di continuare a ampliare questa discarica, che il prossimo 15 luglio teoricamente dovrebbe avere un'altra nuova buca, dovrebbe essere portata a completamento. E quindi questi attivisti erano giustamente andati a contestare la Polverini, proprio perché è l'artefice delle firme che poi sanciscono l'ampliamento di questa discarica, anche anche se non direttamente lei, ma comunque i vari direttori dei dipartimenti regionali, che sono insomma coloro che si sono occupati nel passato di queste questioni. Ma la questione dei rifiuti insomma continua a essere una questione molto calda e all'attenzione di tutti in questo periodo, perché abbiamo parlato già la settimana scorsa dei rifiuti gestiti dall'AMA che sono strabordati dai cassonetti di alcuni quartieri di Roma. Alemanno copriva questo malfunzionamento attribuendo la causa alla chiusura temporanea di un impianto di pretrattamento dei rifiuti, che è quello di Rocca Cencia. Invece, con una piccola inchiesta abbiamo scoperto che le cause erano altre, le cause erano anche attribuibili al malfunzionamento proprio dell'AMA e dei lavoratori che partecipano alla pulizia della città, che comunque in qualche modo avevano rifiutato di andare a lavorare in condizioni lavorative non esattamente tollerabili e non volevano più salire sui camion che erano malfunzionanti. Adesso la problematica continua a rimanere, e in un periodo di campagna elettorale i politici si tirano un po' indietro e cercano di temporeggiare.
Sì, perché insomma da una parte i sindacati dell'AMA hanno fatto le loro pressioni per far sì che si aprisse un tavolo in Campidoglio proprio su questa vicenda, perché insomma si chiede che l'AMA non venga privatizzata ma rimanga un'azienda comunale con tutto il suo contorno di clientele che insomma i sindacati confederali sfruttano ampiamente, però vista la situazione hanno preferito muoversi d'anticipo e fare questa forse mini protesta, mini agitazione che ha portato all'emergenza rifiuti dei giorni subito dopo il 1° maggio. Per quanto riguarda invece il nuovo sito di stoccaggio dei rifiuti di Roma, cioè Mala Grotta Bis, c'è da notare un fatto molto singolare, che praticamente da parecchi mesi si parla di questo nuovo sito. Sono parecchi i posti deputati menzionati per prendere il posto di Malagrotta ed è lì sorgere la nuova discarica, però poi come abbiamo visto il dibattito è molto acceso ma una decisione definitiva non arriva mai. Questo è sicuramente collegato al fatto che in almeno 4 dei posti che vengono di solito menzionati ci sono le elezioni comunali, e quindi a Fiano, a Riano Flaminio, a Colleferro e a Pomezia, che sono i 4 comuni dove c'è un luogo dove si può insomma aprire una nuova discarica. Se ne abbiamo parlato ampiamente, a Fiano e Riano, insomma la zona di Allumiere, Colleferro, insomma la discarica già c'è e dovrebbe essere ulteriormente ampliata. Pomezia, si parla insomma delle cave di zolfo che si trovano appunto tra Pomezia, la zona Ardiatina Laurentina, e sono questi i siti insomma più o meno gettonati per prendere il posto di Malagrotta. Però in tutti questi comuni in realtà ci sono le elezioni comunali e le amministrazioni PDL, quindi Alemanno e Polverini, non se la sentono probabilmente ovviamente di stroncare il candidato del PDL di quel comune là, perché appena la notizia del nuovo sito salterà fuori saranno guai per il sindaco di quel comune, visto che insomma il sindaco del comune sicuramente deve trattare e comunque sia rapportarsi con le altre istituzioni per l'apertura di questa discarica, e quindi non può nemmeno dire io non lo sapevo,
e deve giustificarsi anche davanti alla popolazione, quindi
esattamente. E quindi insomma i posti più gettonati Fiano, Riano, Colleferro e Pomezia per ora insomma si aspettano l'esito delle elezioni, le elezioni che tra il primo turno e il ballottaggio vedrà il quadro completo dei sindaci all'inizio di giugno. Forse probabilmente intorno a quella data si capirà quale sarà il sito sostitutivo di Malagrotta. Questo purtroppo crea grande apprensione nelle popolazioni che vivono in questi luoghi, perché già dalle prime dichiarazioni che indicavano questi posti come possibili luoghi per l'apertura di una Malagrotta bis sono scoppiate polemiche e proteste. Sul quadrante di Pomezia noi sappiamo bene, perché poi non è neanche tanto lontano dalla discarica di Roncigliano, sappiamo bene che quello insomma è un posto già altamente
compromesso
sì, dalla zona industriale di Pomezia, dalla selva di Capannoni, e che insomma non è che hanno un sistema fognario di grandissima qualità, diciamo che scaricano tutti
proprio.
Esatto, diciamo che scaricano tutti quanti dentro i fossi e poi tutto lo schifo va a mare. Quindi insomma la situazione già è abbastanza critica in quel quadrante di territorio, metterci la discarica di Roma potrebbe solamente dargli il colpo di grazia. Noi torneremo su questo argomento sicuramente nelle prossime settimane, pure alla luce delle iniziative e mobilitazioni che ci saranno. E adesso andiamo con un po' di musica. A white horse.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around.
E torniamo allora subito in voce invece a parlare di una nuova vertenza ambientale, nuova solo per questo, per quest'oggi, perché non abbiamo ancora parlato, perché in realtà è una vertenza che va avanti ormai da anni. Stiamo parlando della questione del ponte sullo stretto di Messina. Domani, 14 maggio, è previsto un corteo nazionale proprio a Messina e siamo quindi in collegamento con Antonio, che è autore anche di un libro, I Padrini del Ponte, di cui magari se vuole ci può parlare. Ciao Antonio.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, questa manifestazione è prevista domani a Messina, l'ennesima, diciamo, l'ennesima manifestazione nazionale per contrastare questa scellerata grande opera, una delle più grandi e più costose per questo paese.
È l'ennesima perché purtroppo hanno dato un colpo di acceleratore al progetto, stanno continuando a sperperare enormi risorse finanziarie. Di fatto c'è un grande bancomat da 1.300 milioni di euro, che sono i soldi dei fondi FAS dell'Unione Europea, che dovrebbero essere investiti nel Mezzogiorno per diminuire il gap, le differenze tra il nord e il sud, e che invece sono stati destinati e a cui stanno attingendo quella che definiamo la borghesia mafiosa: piccole imprese, progettisti, grandi società di costruzioni e quel ceto politico che ha imposto da decenni il ponte sullo stretto come unico modello di sviluppo. Domani la manifestazione ha un obiettivo chiaro, una parola d'ordine precisa: che i soldi di questa operazione devastante, calcolati ormai, stimati a oltre 10 miliardi di euro, vengano investiti per la messa in sicurezza dei territori, a partire proprio dai territori della provincia di Messina, che hanno subito devastazioni con un bilancio tragico di morti il 1 ottobre del 2009, quando 37 persone sono finite sotto il fango. Continuano a verificarsi alluvioni, continuano a verificarsi frane un po' in tutta la provincia, però non si interviene assolutamente, la gente continua a essere deportata nella costa e attende ormai da un anno e mezzo una risposta precisa da parte del governo, e il governo dice che i soldi non ci sono.
Mentre ad esempio sono già stati spesi 110 milioni solamente per il progetto definitivo, e mentre c'è stata già la perdita di 130 posti di lavoro a causa, sappiamo, del fatto che entro 30 mesi l'officina grandi riparazioni ferroviarie di Messina verrà smantellata, no? Proprio per dare spazio alla costruzione di questo ponte sullo stretto. Quindi tutti i posti di lavoro promessi sembrerebbero essere venire un po' meno, e invece i soldi, insomma, da investire ce ne sono tanti per queste opere scellerate, mentre voi proponete, abbiamo qui un elenco, insomma, di cose indicative che voi suggerite sulle quali investire invece, no? Dalle piccole infrastrutture tra la Sicilia e la Calabria, la sanità, le scuole, eccetera.
Tra l'altro, per esempio, la città di Messina è una città ad altissimo rischio sismico, non dimentichiamo il terremoto del 1908, ebbene c'è un invecchiamento enorme da parte di tutte le strutture pubbliche, oggi le scuole sono fatiscenti e cadono giorno per giorno cornicioni, ebbene non ci sono soldi di manutenzione delle scuole per garantire il minimo di sicurezza a decine di migliaia di studenti, e questo sempre con la motivazione che le risorse finanziarie che potevano essere investite nel Mezzogiorno, ripeto, in infrastrutture reali, necessarie, che portassero realmente sviluppo, sono state congelate o peggio ancora destinate per operazioni che di fatto non soltanto non creano posto di lavoro, ma come dicevi giustamente te, li tolgono. Oltre i 130 lavoratori di questa grande officina di riparazioni che c'è a Messina, basti pensare, notizia che oggi viene riportata sul venerdì di Repubblica, sono arrivate le lettere di licenziamento degli unici impiegati che c'erano sino a questo momento della società Stretto di Messina, per cui nonostante vadano avanti come un treno, nonostante stiano attingendo enormi e sperperando enormi risorse finanziarie, non garantiscono neanche il minimo di lavoratori per continuare la società Stretto di Messina. A questo aggiungiamo che proprio meno di 6 mesi fa un'altra beffa è stata compiuta ai danni dei neolaureati, dei ricercatori dello Stretto di Messina, dell'Università di Messina di Reggio Calabria, quando una scelta dissennata da parte dell'Università di Messina ha dato quello che doveva essere l'incubatore per decine e decine di imprese giovanili alla società Stretto di Messina e al General Contractor, cioè esattamente grandi società di costruzioni come Impregilo, la CMC di Ravenna, Condotte d'Acqua, per realizzarvi il grande centro, il grande polo per il ponte sullo Stretto. Per cui una struttura che era nata per accompagnare la partenza di attività operative concrete per giovani neolaureati, soprattutto nel campo delle nuove tecnologie, è stata riconvertita al grande salone per il ponte sullo stretto.
Senti Antonio, noi abbiamo visto sul vostro sito, avete una mappa dove, insomma, descrivete anche tutti i lavori che stanno facendo, ci sono anche dei sondaggi geognostici che sono già partiti a quanto sembra.
oltre questi sono stati fatte centinaia di trivellazioni in tutte e due le coste dello stretto, ma sicuramente quello che preoccupa in questo momento di più è che è stato fatto anche l'accordo per determinare decine di enormi discariche a cielo aperto e di cave da cui far transitare gli inerti. Parliamo di qualcosa come decine di milioni di metri cubi di inerti che dovrebbero essere mobilitati. Questo cave e discariche ricavate all'interno dei centri urbani, non soltanto della città di Messina o di Villa San Giovanni, ma in tutte e due le province di Reggio e di Messina.
Senti, quindi se volessimo un po' fare un quadro dei lavori che sono già stati fatti o che stanno in atto e un quadro...
Pronto?
Pronto, mi senti?
Pronto?
Pronto? Sì.
Pronto?
Noi ci siamo sempre.
Ti senti? Dimmi.
Allora, dicevo, se volessimo fare un quadro di tutti i lavori che sono stati fatti in questo momento e che sono in atto e anche parallelamente un quadro invece delle carte autorizzative per quanto riguarda questo ponte, qual è il punto?
Beh, allora il punto è chiaramente sono sempre di più le opere annunciate, le opere finanziate, le opere in cui vengono dirottate i finanziamenti di quelle che poi realmente battono. Sicuramente sono state fatte centinaia di trivellazioni, tra l'altro con un impatto enorme sul territorio, soprattutto danneggiando decine e decine di stabili, e questo ha comportato anche la spesa di ulteriori soldi pubblici per risarcire i proprietari che hanno subito dei danni enormi da queste trivellazioni selvagge. C'è il problema della variante di Cannitello, che non era un'opera prevista per il ponte sullo stretto di Messina, un'altra delle opere inutili, ma che è stata finanziata utilizzando proprio la logica del ponte sullo stretto di Messina. Quest'opera di fatto è in atto. Più ti dicevo che sono già stati abbondantemente firmati i protocolli per far partire quelle che sono le cave di discarica, e in questo senso sono stati anche spesi 400.000 euro dati a trattativa privata a un gruppo di progettisti di Messina che si sono presentati alla società dello stretto proponendo una variante all'autostrada Messina-Palermo per garantire un'uscita in alcuni comuni che potrebbero proprio ricevere queste decine di migliaia di metri cubi di inerti. Pertanto operazioni che, ripeto, comportano spese inutili e che soprattutto stanno facendo partire i cantieri. Quello che siamo profondamente preoccupati è che si voglia arrivare a una stretta, costringere di fatto il comitato interministeriale ad approvare un progetto che di fatto è un progetto pieno ancora di lacune, che non dà assolutamente risposta a tutte le osservazioni ambientale, sociale, economico, occupazionale che sono stati sollevati in questi anni dal movimento No Ponte, per arrivare a quello che è forse la più grande vergogna di questa operazione. C'è questa penale che potrebbe essere pagata al general contractor, a queste società, senza che parti di fatto nessuna delle opere concrete. È un'anomalia prevista dal bando nel momento in cui il progetto definitivo venisse approvato dal comitato interministeriale. A quel punto potrebbe scattare la richiesta di penale. Potrebbero chiedere il 20% del valore dell'opera senza aver messo assolutamente un mattone e soprattutto senza aver fatto realmente un progetto concreto. Questa è forse la grande vergogna, e siamo convinti che l'accelerazione in questo momento è proprio per mettere di fronte alle spalle di fronte al fatto compiuto, amministratori, il governo eccetera, e far scattare questa penale, che sarebbe un grandissimo regalo a queste società di costruzioni che senza investire un soldo, senza fare nessun tipo di attività, si troverebbero enormi risorse finanziarie pubbliche.
Senti, quindi insomma, dalla descrizione che ci fai, quest'opera, oltre insomma a tutte le devastazioni ambientali che porta, dirette e indirette, è poi un grande serbatoio clientelare di fondi pubblici per le grandi aziende che forse nemmeno costruiranno l'opera, incasseranno i soldi.
Parliamo di ponte senza ponte, cioè il rischio reale in questo momento è che queste risorse finanziarie pubbliche vengano spese per opere inutili, con la giustificazione che dovrebbero essere opere complementari al ponte. Il ponte non si realizzerà mai, perché non può essere realizzato dal punto tecnico ingegneristico e soprattutto perché non c'è l'enorme quantità di denaro previsto, però quelle risorse che già sono state destinate, a cui stanno attingendo, è il vero bottino che si stanno per spartire le grandi società di costruzione.
Senti, quindi contro tutto questo, sabato pomeriggio c'è questa manifestazione, se ci ricordi l'appuntamento.
È pronto?
Sì, no, guarda, ti chiedevo, insomma, contro tutto questo, sabato pomeriggio c'è una manifestazione, se ci ricordi l'appuntamento.
Allora, l'appuntamento è proprio al centro di Messina, a Piazza Caroli, alle ore 16, per un corteo che attraverserà il centro storico della città, e si concluderà poi con un concerto, perché vogliamo ribadire anche la riappropriazione di quegli spazi pubblici, di quegli spazi collettivi che il ponte progressivamente, con un processo reale di militarizzazione del territorio, ci sta togliendo.
Ok, grazie tante per la corrispondenza e insomma buona lotta contro questa opera devastante. Ci risentiamo magari la prossima settimana dopo il corteo per delle valutazioni.
Va benissimo, buon lavoro e grazie a voi, eh.
Ciao, grazie tante.
Ciao, grazie, ciao.
L'importanza storica che questa nazione salverà, e per la grande opera tutti i sudditi in città grideranno viva sua maestà.
Una grande opera, macchina economica che i massoni rifocillerà. E la grande opera, stupido chi sciopera, quante bastonate prenderà.
Grandi opere che iniziano ma che non finirà.
Che infrange la legge come un Bobby che ti servizia. Assumo tutto ma la gente minimizza, perché arrotolo cartine che non si chiamano Rizla. Edifico è scasso, va magro e non collasso. Lo stemma della crew è una squadra col compasso. Parliamo in codice, talmente in codice che a volte nemmeno tra noi ci capiamo un clacson. Palazzi in aria fieri, geometri ingegneri e nuovi insi iniziati con atti osceni. Lì si traveste da va di Susa e in una stanza chiusa se ne abusa penetrando lì coi treni. Non abbiamo premi per gare di salto in alto, ma premiamo per vincere le gare d'appalto. Siamo balene in un mare di tanto planto, noi quelli dritti, voi fritti come fanto.
Mi canottieri se la canottano, finché noi gliela suoneremo.
Una grande opera, importanza storica, che questa nazione salverà. Per la grande opera, tutti i sudditi in città grideranno viva sua maestà.
Abbiamo appoggi tali che non ci scocciano i legali. Non ci fotti, dacci dei corrotti, ma sappi che non ci abbatti come punta per rotti. Qui si punta ponti da 3000 metri rotti, buoni come soffitti tenuti con i cerotti. Esclusiva la villa abusiva arriva, se ti fidi di sta casta non ti si castiga. Il divino tuomo dice che il condono arriva, non beffiamo solo se giochiamo la partita IVA. Viva la diga, Dio la benedica, ma non tratterrebbe nemmeno la mia vescica. Noi devastiamo il fondale, abusando della credulità popolare, tu non chiamare il CICA.
Uno spazio porto si farà, conquisteremo pure il cielo con
una grande opera, operanza storica. Questa nazione salverà, suonerà l'orchestra. Per la grande opera, vorranno i sudditi in città, prenderanno viva sua maestà. Nessuno può stroncare una grande opera, stabile con una grande nazione, rifocillerà.
87.9 di Onda Rossa, torniamo allora in voce a parlare di Nottav, come abbiamo anticipato, perché è un periodo abbastanza caldo e importante per quanto riguarda tutta la Val di Susa e non solo, per varie ragioni, perché poco tempo fa, intorno al 3 maggio, alcuni dei sindaci che sono a favore del TAV sono stati ricevuti a Palazzo Chigi per prendere probabilmente alcuni accordi. Sono state fatte delle modifiche alle scartoffie che dovrebbero autorizzare la partenza dei cantieri, e c'è il cantiere di cui abbiamo parlato tante volte, della Maddalena di Chiomonte, che è un po' il centro della battaglia probabilmente del prossimo futuro Nottav, perché è lì che si vorrebbe scavare un tunnel di circa 57 km. E poi, non ultima, diciamo, la notte di prepotenza da parte delle forze dell'ordine ad Avigliana, che è una delle stazioni, diciamo, della Val Susa, nella quale dei manifestanti hanno cercato di bloccare un treno che passava diretto per la Francia, passava pieno di scorie. Siamo in collegamento con Luca, un attivista Nottav. Ciao, ci senti?
Sì, io mi sento molto bene, un saluto a tutti gli ascoltatori di Onda Rossa.
Allora Luca, con te volevamo proprio ricostruire le ultime vicende e dare gli aggiornamenti su quello che sarà invece la mobilitazione prossima avventura, perché avete chiamato, diciamo, uno stato di mobilitazione permanente in valle.
Esatto, questo dopo i risultati del tavolo di Palazzo Chigi di cui tu hai accennato, questo tavolo politico che era da un parecchio tempo che non si riuniva è già stato convocato in maniera bizzarra. Infatti l'elenco dei sindaci e i partecipanti è stato compilato direttamente dal governo, pescando tra, appunto, come detto, sindaci favorevoli all'opera, che in qualche modo hanno accettato il tavolo delle trattative in questi anni di concertazione, chiamiamola così, tramite l'osservatorio. Ecco, alcuni sindaci invitati a Roma non erano nemmeno non sono nemmeno sul tracciato del progetto esistente, per cui distanti 30-40 km dai futuri cantieri erano solo lì chiaramente con una funzione politica, in qualche modo per avallare il processo che ormai è in corso da tempo. Questo tavolo politico ha impresso una sorta di accelerazione ai tempi, un'accelerazione annunciata che in realtà ci aspettavamo da mesi, perché soprattutto il cantiere di Chiomonte, di cui adesso andrò a parlare meglio, l'opera annunciata da ormai 2 anni circa come imminente, e adesso sembra proprio che nelle prossime settimane possano incominciare i lavori preliminari per mettere in piedi questo tunnel. Quindi da lì si è capito che, insomma, il caso di iniziare a lanciare questa mobilitazione permanente è stato di agitazione, che abbiamo chiamato così, insomma, la mobilitazione della Val di Susa, e uno dei primi passaggi di passaggi pratici di questa mobilitazione sarà il 21 maggio. Il 21 maggio ci sarà una grossa manifestazione Nottav, un po', diciamo, delle solite classiche manifestazioni del popolo Nottav, che si terrà però in cintura di Torino, nella zona proprio limitrofa al comune di Torino. Questo perché proprio negli ultimi 2 mesi è stato pubblicato, anche lì dopo tempo di vari mesi di annunci, è stato pubblicato ufficialmente il progetto preliminare della tratta nazionale. C'è da ricordare che la Torino-Lione è divisa, diciamo, a livello burocratico come iter progettuale in 2 tratte, la tratta internazionale, che è quella soggetta ai finanziamenti europei, ha una procedura anche differente, e invece la tratta nazionale, che è esclusivamente italiana, prevede il percorso dalla media Val di Susa fino a Torino, attraverso la città e il collegamento con la Torino-Milano, diciamo.
Ma
e quindi
scusami,
questa
Luca,
area della bassa valle, bassissima valle e cintura di Torino, che è sempre stata un po' ai margini di questo progetto, insomma, non è proprio il cuore pulsante della lotta, che si trova più nella zona della media valle, diciamo, tutta questa zona qua si sta confrontando da qualche settimana con questi progetti che già nell'aria però adesso sono ufficialmente depositati, e quindi questo corteo del 21 nasce proprio lì in quest'area di limitrofa Torino, dove questo tracciato ovviamente causerebbe un sacco di problemi e di danni con i suoi cantieri, i suoi lavori, e quindi c'è tutto un susseguirsi in questi giorni di assemblee pubbliche nei quartieri, nei paesini, consigli comunali aperti. Quindi anche gli amministratori iniziano a interrogarsi sui risvolti di questo progetto, e quindi questo corteo serve un po' in modo per lanciare la mobilitazione anche in quest'area qua, che storicamente è sempre stata un po' più indifferente e fredda, anche se negli ultimi anni sono nati diversi comitati e la questione è venuta l'autorità anche in quelle zone. E dal giorno dopo però tutto si trasferirà come attenzioni e partecipazione nello scenario di Chiomonte, che invece è proprio nella zona dell'Alta Val di Susa, quindi anche fuori, diciamo, dalla zona calda, diciamo, dal territorio più coinvolto dai tracciati dei progetti, la parte più a ovest della valle coinvolta da questo progetto, Chiomonte, per questo cantiere di tunnel esplorativo. Adesso qua mi fermo magari qualche secondo in più per spiegare, perché è importante, che cosa si va a trattare su Chiomonte. Si parla di questo tunnel esplorativo, che quindi non è il tunnel di 57 km, quindi finale di quest'opera, il tunnel di base che prevede il passaggio poi dei treni sotto le Alpi, ma è un tunnel che in questo momento ha una funzione, così dicono, diciamo, di sondaggio, di esplorazione geologica. È un tunnel di 7 km che va nel cuore della montagna, e di per sé quest'opera ha già tutta una serie di problemi e di risvolti, dall'impatto dei cantieri al materiale estratto, alla pericolosità dell'amianto e dell'uranio. Dopodiché però questo tunnel avrebbe una funzione finale anche nell'opera stessa, come tunnel di servizio, una volta eventualmente, secondo me mai, però sarà costruito questo tunnel, avrà una salvata come uscita di sicurezza e di servizio, e servirà anche per lo scavo di questo tunnel di 57 km, quindi per una funzionale ai cantieri veri e propri dell'opera. Quindi in qualche modo, se questo cantiere dovesse mai partire, chiaramente non significa che l'opera parte, chiaramente, però si può dire in qualche modo che è avviata in Val di Susa, sono avviati i cantieri del Trave, si avvia il meccanismo di finanziamento europeo e si lascia in qualche modo andare avanti quest'opera. Viceversa, se, come io credo, però non è così scontato, sarà dura anche questa volta, insomma, saremo bravi a bloccare per l'ennesima volta anche questo cantiere, allora a quel punto lì l'opera stessa, il progetto TAV Primo Lione, subirebbe una battuta d'arresto forse definitiva, e quindi probabilmente potrebbe anche venire archiviata dalla storia come opera inutile e lasciata da parte.
Ed è quello che, quindi, ci auguriamo, ovviamente.
Certo, quindi questo per fare risaltare l'importanza di questa mobilitazione che noi adesso andiamo a preparare. Sarà uno scenario sicuramente diverso dal 2005 per tanti aspetti, ma per alcuni aspetti invece simile in quanto a situazione, diciamo, da battaglia finale, ecco. Nel senso che verrà veramente coinvolto tutto il movimento, sarà necessario uno sforzo di presenza, di azione, di partecipazione non indifferente, e probabilmente le strategie, diciamo, della controparte saranno anche state affinate in questi anni, sicuramente ci stanno lavorando per trovare la soluzione e hanno già messo in pratica le loro strategie per cercare di dividere il movimento, per cercare di indebolirlo, per arrivare in questo momento in cui tenteranno di aprire i cantieri con il massimo vantaggio possibile.
Senti Luca, da parte nostra, scusami, in quanto a dati, hai detto il 21 maggio questa manifestazione, diciamo, che sfilerà più vicino a Torino, e parlavi proprio del giorno dopo, vi trasferite direttamente in quel di Chiomonte, diciamo, all'incirca, in quelle zone.
Adesso noi i tempi dell'inizio dei cantieri ancora non li sappiamo, però
terrete dei blocchi, diciamo, comunque a partire dal giorno dopo.
Gli annunci mediatici e politici, insomma, è stato molto totalizzato a questo aspetto negli ultime settimane, parlano di fine maggio e inizio giugno, e quindi anche se non fosse vero tutto ciò, perché ci può anche stare un rinvio in extremis o una strategia in qualche modo per dilazionare i tempi e sfioncare il movimento, ma non possiamo comunque esimerci dal prendere per buono questa scadenza e quindi iniziare una mobilitazione su Chiomonte proprio negli ultimi giorni di maggio. Quindi adesso il giorno dopo potrà sì che parta veramente il presidio permanente, o se non partirà il giorno dopo partirà nel giro del 25-28 maggio, insomma.
Okay, comunque quei giorni là inizierete a presidiare la zona costantemente, diciamo.
Ah sì, certamente sarà, appunto, pur essendo una zona non proprio vicina al paese, una zona boschiva, un'ex area agricola ormai mezzo abbandonata, con anche il passaggio dell'autostrada immancabile per quello che è lo paesaggio della Val di Susa, quindi da un certo punto di vista anche di Libia come territorio, però già martoriato dai cantieri dell'autostrada. Lì sarà necessario stare 24 ore su 24 e presidiare gli accessi e in qualche modo mettere in piedi una mobilitazione per, sicuramente almeno per rendere difficile l'arrivo dei cantieri, l'arrivo delle forze dell'ordine. È chiaro che la dimensione quella, diciamo, militare gioca sicuramente a loro più favore, a favore loro, perché come ben sappiamo i soldi, i mezzi, gli uomini sono a disposizione dello Stato e delle sue strutture, quindi se proprio volessero arrivare a piantare questo cantiere potrebbero anche farlo. È chiaro che questa cosa deve essere resa più difficile possibile, poi sicuramente ci saranno tutta una serie di spazi di mobilitazione e di pressione che il movimento dovrà mettere in campo come risposta nel momento in cui aprissero questi cantieri, per riuscire a creare le condizioni, insomma, fine 2005, per cacciare le ditte che hanno preso possesso dei terreni e chiudere questo cantiere lasciando la terra intatta.
Come è successo a Venezia?
Non servirvi, nel senso che poi appunto le variabili in campo sono molteplici e le dinamiche anche sono delle incognite, così una situazione a priori. Senz'altro posso dirvi che il movimento Notav ha mantenuto il suo carattere popolare in questi anni, ha dato prova di mobilitazione quando ci sono state le chiamate, la gente ha sempre risposto, c'è un zoccolo duro che è sempre presente alle iniziative, pronto anche a rispondere diciamo nell'immediato a provocazioni e a tentativi di installarsi sul territorio. Questo l'abbiamo visto anche l'anno scorso con la campagna delle trivellazioni nell'inverno. Sicuramente questa sfida sarà un po' nuova e anche importante, e anche questa volta non mancheremo di soddisfare anche tutti quelli che aspettano una risposta dalla Val di Susa e che guardano anche come forma di speranza questa lotta.
Di risposte ne avete già dare tante, siete stati un esempio per molti movimenti, quindi insomma vi siete già fatti carico di questa responsabilità ormai da tanti anni. Ascolta Luca, facciamo una piccola pausa, con te restiamo in linea e proseguiamo tra poco.
Va bene.
Oh!
Torniamo allora in voce, sempre a parlare di Nottav, sempre con Luca, e magari centriamo un po' l'attenzione sulla Maddalena di Chiomonte. Esatto, Luca?
Sì, come dicevo prima, appunto serve che ci sia attenzione non solo da parte nostra del movimento, ma anche da parte di chi simpatizza e solidarizza con noi in giro per l'Italia, nel senso che probabilmente per questa mobilitazione avremo bisogno, come è già stato in passato, del supporto, del sostegno e la partecipazione di amici solidali provenienti da altre parti d'Italia. Per cui l'invito è quello di tenersi informati anche per quanto possibile a Roma o dintorni, sicuramente guardando i siti internet, tra i quali www.notav.info è quello aggiornato più quotidianamente, per capire un po' l'evoluzione della situazione. E poi chi potesse, volesse, sarebbe anche bello potersi scambiare di persona le esperienze, impressioni e momenti di lotta, e sicuramente l'inizio di giugno, la prima metà di giugno potrebbe essere il momento giusto per salire in valle. La zona dei cantieri è campeggiabile senza problemi, cercheremo di allestire una sorta di accampamento di resistenza dove insomma sia permessa la vita e la permanenza quotidiana, quindi può essere interessante anche perché il posto è ai margini delle montagne, quindi se non ci sono momenti di lotta ci saranno sicuramente un sacco di altre cose interessanti da fare. Poi la vita sociale in questi momenti di partecipazione e di mobilitazione è sempre ricca di esperienze.
Certo. Poi è anche arrivata l'estate, quindi non ci stanno scuse che in Valsusa fa freddo, quindi bisogna sicuramente raggiungervi. Esatto. Senti, invece, per quanto riguarda la questione di Avigliana, nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 c'è stato questo tentativo di bloccare i treni che trasportavano scorie nucleari da Saluggia alla Francia. Ci vuoi raccontare un po' com'è andata? Abbiamo anche già dato voce da questi microfoni, però insomma è sempre meglio ricordarlo, visto che è stata una mobilitazione importante, chiamata in meno di 72 ore, che ha visto una buona partecipazione, direi, insomma.
Sì. Una delle altre disgrazie che capita alla Valsusa è proprio disgrazia oppure opportunità, secondo il punto di vista, è anche questo passaggio di treni nucleari. Secondo questo accordo Italia-Francia, appunto lo Stato italiano ha deciso di in qualche modo non risolvere, però di momentaneamente sbagliare queste scorie nucleari portandole nel sito di riprocessamento in Francia, e quindi ci sono già stati due treni, ci saranno altri treni che passeranno nei prossimi mesi, e quindi questo è un problema che non possiamo sottovalutare, anche perché la popolazione ovviamente non è informata del passaggio di questi treni. C'è tutto un piano di sicurezza che non viene messo in atto preventivamente, quindi, e poi ovviamente il trasporto è un passaggio a rischio nella catena del materiale nucleare, e quindi anche il riprocessamento stesso è un passaggio molto pericoloso, quindi i tentativi di blocco sono sia per denunciare l'inutilità di questi passaggi, di questi riprocessamenti, e anche insomma in qualche modo per rilanciare l'opposizione al nucleare e al mondo che lo produce, questa tecnologia di morte. Devo dire che questa iniziativa è venuta abbastanza bene, ha lasciato abbastanza soddisfatti i partecipanti, nel senso che non è che si potesse fare tanto di più, visto che stiamo parlando di un treno che insomma, è gestito dai servizi segreti militari e c'è un dispositivo di sicurezza notevole, è un treno che non si può fermare, quindi non c'è tolleranza da parte delle forze dell'ordine in merito a questo passaggio, voglio dire, l'ordine chiaro è questo treno non si deve fermare e bisogna rimuovere qualsiasi ostacolo. E quindi questa mobilitazione, che nasce in qualche modo anche figlia di quella che è stata la prima iniziativa durante il primo passaggio del treno il 7 febbraio, dove una cinquantina di persone hanno tentato di disturbare il passaggio del treno, probabilmente riuscendo in parte anche a ritardare di qualche minuto i convogli, e lì in quell'occasione furono anche arrestate due persone, Guido e Arturo, e immagino che molti ascoltatori si ricorderanno questo episodio del 7 febbraio. Questo presidio qua rinasce un po' improvvisato all'ultimo minuto, perché il passaggio di questi convogli non è reso pubblico ovviamente, quindi si sa da fonti varie e diverse, ma si sa solo nell'imminenza, quindi diciamo venerdì sera è stata lanciata questo appuntamento, che ha visto la partecipazione di 300 persone nell'arco della serata, perché l'appuntamento era verso le 9 di sera, quindi c'è stata questa ricomandazione di venire per andarsene, altri sono arrivati dopo, però nel momento clou 130-150 persone sicuramente c'erano e una buona parte di loro ha deciso di sedersi sui binari dove a modo di resistenza passiva ci si è cordonati e ci si è fatti spostare e portare via dai poliziotti che peraltro non hanno usato in maniera molto morbida visto che l'ordine era perentorio e l'assettivo di sgomberare visto che questo sgombero è stato fatto pochi minuti prima del passaggio del treno, circa un quarto d'ora, 20 minuti prima, e quindi non c'erano spazi per mediazioni o comportamenti differenti. D'altronde questa pratica che non è alla fine dei conti poi così abituale, perché non è quasi mai sperimentata in tal senso, questa pratica di sedersi e rimanere in qualche modo passivi all'arrivo dei celerini, ha funzionato perché ha messo un po' d'accordo tutte le varie anime presenti, c'è da dire che oltre a un gruppo di valsusini abbastanza nutrito, però la maggior parte delle persone erano provenienti da fuori Val di Susa, quindi da Torino, dalla provincia e anche da altre città, insomma sono accorsi compagni che chiaramente per rilanciare la mobilità senso nucleare credono anche in azioni di questo tipo, quindi il risultato è stato ottenuto perché è uscita la notizia e quindi si riparla di questo problema, il problema dei trasporti, il problema delle scorie e la questione nucleare che come si sa non ha soluzione, il problema delle scorie nucleari è un problema irrisolto che ci porteremo dietro per i prossimi migliaia di anni e quindi questa cosa che ho detto però non è ancora presente radicata nelle persone, anche nella Val di Susa dove comunque sono state fatte serate informative e altre iniziative di sensibilizzazione non è che questo tema sia ancora assunto dalla maggioranza della popolazione come si può parlare per la questione del TAV.
Però insomma è la seconda diciamo mobilitazione che cerca di portare l'attenzione su questi treni di scorie nucleari che viaggiano spesso, ce ne sono 7-8 l'anno diciamo previsti e dei quali le istituzioni non informano la popolazione minimamente, quindi è una sicuramente iniziativa lodevole da parte vostra. Luca, noi siamo purtroppo in chiusura, quindi li dobbiamo lasciare e quindi ricordiamo gli appuntamenti, sicuramente quello di sabato 21 maggio, la marcia di protesta da Rivalta a Rivoli, se non sbaglio, e poi rimanere sicuramente aggiornati tramite i siti di riferimento NotTav, dicevi che NotTav.info è uno di quelli più aggiornati frequentemente perché ci sarà probabilmente una grande mobilitazione sul finire di maggio e per i primi di giugno, no?
Esatto, e poi sì, potendo muoversi venite pure su in Val di Susa che è sicuramente un bel posto dove stare qualche giorno, a maggior ragione se chiamiamo la mobilitazione in giorni precisi sarà un'indicazione più precisa, se no comunque un giro va bene lo stesso e per chi non potesse muoversi può mettere in campo iniziative anche negli altri territori come si è sempre fatto e questo sicuramente dà forza, dà morale, dà coraggio anche a noi che staremo su a resistere.
Allora ciao e insomma ci risentiamo presto.
Va bene, grazie a voi, alla prossima, volentieri seguiranno altri aggiornamenti.
Va bene, grazie, ciao.
Quindi insomma dopo questa lunga parentesi NotTav andiamo in chiusura di trasmissione, ricordiamo solo un appuntamento per domani sera, una cena di sottoscrizione per coprire le spese legali di un blocco stradale che è avvenuto nel 2009 ad Aprilia, blocco stradale fatto da vari compagni e compagni e cittadini del movimento No Turbogas di Aprilia per protestare contro lo sgombero del presidio che occupava il terreno dove purtroppo sta sorgendo la centrale Turbogas di Aprilia. Sono arrivate dei decreti penali con delle multe, si cercherà di fare ricorso, stiamo insomma facendo una piccola cassa di resistenza. Quindi domani sera alle ore 21 cena sociale al centro sociale Ipo di Marino. E chiudiamo la trasmissione, un saluto a tutte le compagne e le compagni in ascolto, radioascoltatori e radioascoltatrici, qui sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.